Imbarco immediato.
Resistono le isole tra i loro resti. La materia evaporata non ha il tempo. Massi scagliati da mano divina, inconsapevoli e smarriti, galleggiano alla deriva tra le terre emerse. Antonio De Luca.
E anche le isole hanno i loro poeti e Ponza Antonio De Luca. Lo incontreremo in questa puntata di Imbarco Immediato. Buongiorno da Raffaele Roselli e torna con noi in studio Simone Perotti, marinaio, scrittore. Bentornato.
Grazie anche a voi.
E torniamo a sfogliare il suo Atlante delle isole del Mediterraneo. Torniamo a veleggiare nel nostro mare. Leggo dalla descrizione di Levanzo: isola calcarea e tozza con una punta che la slancia verso il nord, il suo promontorio maggiore raggiunge i 278 metri sul livello del mare, superficie 5,5 km, popolazione poco più di 200, densità 36, clima di cieca e romantica immobilità.
Sì, per parlare di Levanzo ho utilizzato la metafora di una donna sull'uscio che saluta un uomo. L'uomo sta andando via, la sta lasciando, probabilmente si stanno lasciando, e quella donna rimane talmente fissa l'immagine di quell'uomo da vederne addirittura i contorni sfumati, da vedere quasi come filtro la sua sagoma nera. E quell'uomo torna dopo anni sull'isola e rivede la donna esattamente nella stessa posizione, si avvicina, è anziana, naturalmente sono passati tanti anni, e si accorge che è cieca. È diventata cieca a guardare la sua sagoma nera, forse. Levanzo ha un po' questo significato per me. È un'isola magica, per certi versi. Forse è la più intellettuale e raffinata delle tre Egadi, ed è una grande occasione per viaggiare tra le isole in modo molto diverso.
E nella puntata di ieri di Imbarco Immediato avevamo già parlato di Levanzo anche per una nuova, entusiasmante scoperta archeologica nei fondali dell'isola, proprio in queste ore. Nuovi rostri risalenti alla battaglia delle Egadi che mise fine alla prima guerra punica con la vittoria dei Romani sui Cartaginesi. Ne conosciamo la storia anche grazie alle iscrizioni su questi ritrovamenti, che non saranno gli ultimi, come ha detto al microfono del nostro collega Ernesto Oliva della TGR Sicilia il ricercatore americano Jim Gold della fondazione no profit RPM Nautical.
Adesso la grande sfida, spiega, sarà quella di estendere l'area delle ricerche in collaborazione con la sovrintendenza del mare e con l'assessore Tusa. Noi sappiamo che c'è molto di più, con un lavoro molto interessante, appassionante, che potrà durare anni ed anni ancora.
E ancora ieri ci eravamo lasciati con un isolano isolato, il custode di Budelli, Mauro Morandi. Ora incontriamo l'unico residente di Cala d'Oliva, all'Asinara. Arrivato come guardia carceraria, diventato un artista che crea forme dal legno portato dal mare. Enrico Mereu.
Ho avuto questa passione di scolpire e dipingere da quando avevo 6-7 anni, e poi durante anche il percorso nell'amministrazione penitenziaria ho continuato lo stesso, anche se c'erano due conflittualità interiori, quello d'artista e quello dell'ambiente crudo dove lavoravo. Ho continuato lo stesso perché è proprio uno sfogo interiore che ho. E poi mi hanno messo per antonomasia lo scultore dell'Asinara, i giornalisti che venivano lì per i problemi dei detenuti, delle guardie, col ministro, quando c'era, perché io scolpivo i tronchi, i legni che porta al mare. Non taglierei un albero manco se fosse secco e bruciato, perché sono un ambientalista sfegatato. Quindi questo nominato lo scultore dell'Asinara ha fatto piacere al presidente, primo presidente del parco, nella istituzione, insomma, di chiedermi se potevo continuare a stare lì. Infatti sono l'unico residente dell'isola. Io, diciamo, nell'isola sto volentieri perché amo molto la solitudine, però nei momenti che sto scolpendo ci sono i gruppi che arrivano, fanno pescaturismo, gite, e poi arrivano questi con i trenini, e a volte mentre sto scolpendo, prima sto mezz'ora perché mi chiedono, dopo mezz'ora ne arriva un altro gruppo e tutto questo via vai mi infastidisce pure un po', questo d'estate. L'inverno la trovo più bella, più attraente, perché sento i profumi diversi della natura, della vegetazione, gli animali sono meno spaventati, ci sono cinghiali, capre, asinelli, cavalli, muffloni. Quando non c'è l'essere umano che lo disturba, escono e arrivano anche sotto casa. Poi già al mare, quando lì nascono i venti, essendo vicino alle bocche di Bonifacio, i venti nascono gruppi in quel punto e anche il vento sembra una musica soave per me.
Simone Perotti, in quanto a isole come luoghi di confino, esilio, cioè gli esempi del suo Atlante non mancano.
È una delle esperienze che si fa quando si gira per il Mediterraneo, quello di incontrare isole che sono state carcere, o sono state manicomio, o sono state luogo dove veniva isolato, appunto, allontanato, il diverso. Diverso anche solo magari per ragioni politiche. E dove quindi si è un po' macerata e digerita l'anima più fosca e truce del Mediterraneo. E dove, tra l'altro, per paradosso, quegli uomini a cui era impedita la vita avevano tutti i giorni, al di là delle sbarre, uno scenario meraviglioso in cui la vita si manifestava nella sua meraviglia. Quindi anche luoghi di tortura, tortura psicologica. All'Eros, dove sono stato con Progetto Mediterranea, abbiamo parlato con l'allievo di Basaglia, greco, che aveva studiato con Basaglia a Trieste, che scoprì questi uomini nudi in una grande fossa, come fosse una piscina, e che mai avevano avuto possibilità di essere liberi per tanto tempo, e che loro li aiutarono a uscire. E la scena che ci ha descritto di questi uomini nudi che giravano per il prato sul mare, quindi questo verde del prato, questo azzurro del mare, questo celeste del cielo, il bianco delle nuvole di maestrale, il grigio della roccia e il colore della pelle, quindi luoghi dove si è consumata la cattiveria, però anche luoghi dove poi la speranza è anche di casa ed è riuscita a nascere, luoghi dalle isole si può evadere, come diceva il nostro amico Dumas.
Ed evade con la poesia il nostro amico De Luca da Ponza, che è un luogo di confino anche
grande poeta.
Lui, carcerazione politica fin dai tempi dei Romani, il suo Atlante ricorda che qui passarono da Pisacane a Mendola, da Pertini allo stesso Mussolini. Allora, Antonio De Luca, lo abbiamo ascoltato in apertura, è un poeta, se non lo conoscete scopritelo anche sul suo blog Nemesi Mediterranea, e la sua favola inizia dalle figure dei suoi due nonni, entrambi armatori e capitani di bastimenti.
Le favole dei loro viaggi, questi bastimenti di loro proprietà, io ci giocavo sia nella mente che nel reale. Fantasticavo con queste storie dei miei nonni. Poi dopo, intorno ai 7-8 anni, ho iniziato a viaggiare con mio padre, che mi portava con lui come premio le navi mercantili, quindi lo stivaggio, il cattivo tempo, per tutto il Mediterraneo navigavamo. Un po' dei viaggi alla Conrad, alla Stevenson, questi bastimenti che arrivavano in delle rade dove non c'era nessuno e si andava a scoprire se c'erano dei pescatori, se il mare era pescoso, delle avventure. Bastimenti che passano sotto al cimitero di Ponza, che sta su una vecchia villa augustea, per salutare questa Madonna della Salvazione che li proteggeva, ma per salutare anche i morti, i loro genitori. La Nemesi ci conduce a fare i conti con noi stessi, con la nostra cultura, che è una cultura sedimentata. Il Mediterraneo per adesso, con tutte le problematiche che ha, rimane la culla. Io in tutti i porti dove vado, in tutte le città che vado, io non trovo violenza, soprattutto nei paesi arabi del Mediterraneo, nel Maghreb, ma io trovo un popolo amante della pace, della misericordia, della fratellanza, della unione esistenziale, il popolo di Camus, ecco. Io trovo l'uomo che vuole vivere in pace, che non vuole guerre. Le guerre le decidono le multinazionali del pensiero. L'isola è meravigliosa. Folco Quilici raccontava che Ponza e Palmarola sono tra le isole più belle al mondo. Ora, venire in barca e starsene in una cala poco affollata o anche in mezzo al mare vicino a uno scoglio, io vado a fare il bagno sempre agli scogli delle formiche che stanno lontano dalla costa, starsene alla larga da questo flusso abnorme e triviale di gommoni, barche, velocità, grida, farsi il bagno all'alba o al tramonto, beh, questa è la mia Ponza, questa è la mia Ponza.
Belle parole quelle di Antonio De Luca, però tra le varie cose che ha detto, insomma, questa cultura sedimentata e poi la sua storia personale, quindi una trasmissione generazionale, qualcosa che segna anche un destino.
Sì, io sono figlio e nipote di genovesi, e i nonni erano marinai, e il DNA conta, però conta un po' per tutti, dovrebbe contare per tutti gli italiani, perché siamo tutti figli di naviganti in questo paese, anche se magari non ne abbiamo memoria immediata, diretta. E quindi nella considerazione del mare, delle sue regole, del rispetto per l'ambiente, la pesca e anche le persone che ci viaggiano, spesso come pacchi postali, come per le loro migrazioni, dovremmo sempre tener conto di questa cultura sedimentata, come diceva Antonio De Luca, che è la nostra grande ricchezza. Non mettere la mano dove c'è il denaro significa tirarla fuori vuota. Bisogna metterla nell'altra tasca dove c'è il denaro per trovare il valore. Ecco, la nostra tasca dove c'è valore è la tasca della cultura mediterranea e anche di quella libertà che abbiamo perduto. Perché oggi il racconto di Ponza che si faceva poco fa è un racconto di agosto, soprattutto luglio-agosto, in cui tutti quanti vanno nelle isole, ma il resto dell'anno le isole rimangono deserte, vuote, solitarie. Gli isolani patiscono la solitudine per 10 mesi l'anno, no? Ma com'è possibile lasciarle vuote, isole così belle, per 10 mesi l'anno, no? Non ci sarà qualcosa di sbagliato nella nostra vita? Forse non avremmo sbagliato qualcosa.
E altro personaggio e altre parole che fanno riflettere, anche di pace, vengono da un figlio del Mediterraneo, e lo chiamiamo personaggio perché tale è stato anche nel documentario di Gianfranco Rosi, Fuoco a mare, il medico di Lampedusa, Pietro Bartolo.
La protettrice è la Madonna di Porto Salvo perché è stato sempre, come dire, un rifugio per tutti i popoli, dai fenici, gli egiziani, persiani, siriani, tutti quelli che hanno navigato nel mare nostrum, Lampedusa, è stato, diciamo, l'ultimo lembo d'Europa, d'Italia. Una porta che è costituita anche da un monumento, fatto da un artista contemporaneo, si chiama Mimmo Paladino, c'è la porta proprio d'Europa, che è proprio messa nell'ultimo lembo anche di Lampedusa. Accettiamo tutti, quelli che vengono dal mare, ma anche quelli che vengono dal cielo, cioè i turisti, perché per noi, ecco, il mare è tutto, e se i turisti vengono da Lampedusa vengono per il mare ce l'ha dato il Signore, e quindi ci ha dato questa grazia. mezzo che va in giro nelle scuole, soprattutto fra i giovani, perché sono loro che devono sapere, devono capire e devono portarsi verso un mondo più umano, perché sa, noi grandi un po' abbiamo perso la bussola, abbiamo perso un po' i valori, quei valori che danno un senso alla nostra vita, che sono la fratellanza, l'accoglienza, il rispetto dei diritti umani, il diritto alla vita. E quindi vado molto, come dire, preferibilmente da dove ci sono i giovani, quindi ho fatto tutte le scuole, dal nord al sud, a fare vedere delle immagini, a fare sapere la verità, fare cadere quei pregiudizi nei confronti di queste persone che affrontano viaggi terribili, terribili, atroci. Molti non ci arrivano purtroppo e questo ce ne dispiace molto. Noi diciamo che quando succede un naufragio a mare, sa? O c'è un uragano, qualsiasi cosa di cattivo, e quindi anche la perdita di queste persone, noi diciamo c'è un fuoco a mare.
Simone Perotti nel suo Atlante delle isole del Mediterraneo ricorda come Lampedusa sia stata isola franca per secoli.
Sì, bellissimo questo.
Nelle sue baie nessuno poteva aggredire il proprio nemico o essere assaltato.
Questa, a proposito di chi propone cose che non hanno a che fare con la cultura del mare, no? Il mare è stato sempre talmente nobile, talmente duro con gli uomini, tanto che l'uomo non l'avrebbe mai potuto mettere in discussione la legge del mare. E la legge del mare prevedeva perfino che vi fossero, come intorno a Lampedusa, dove non ci sono ripari altro che Lampedusa, luoghi dove i nemici più acerrimi, cioè Dragut Reis e il Cavaliere di Malta, cioè il peggio che si potesse immaginare, Andrea Dori e Dragut Reis, davano ancora uno accanto all'altro, ma non si aggredivano, perché in quel luogo per tutti era impedito l'assalto. Poi 2 miglia fuori si riprendeva la guerra, ma c'era da ripararsi dal mare, c'era il rispetto per le isole, c'era il rispetto per l'umanità. Anche tra nemici.
Una divagazione. Lasciamo il Mediterraneo. Isola, in ungherese, si dice Sziget. E questo è anche il nome di un festival tra i più noti e seguiti in Europa. Si tiene proprio in questi giorni sull'isola della vecchia Buda, in mezzo al Danubio. Tra gli ospiti italiani delle passate edizioni, gli Zen Circus. Qui li ascoltiamo in Il fuoco in una stanza.
È tornata anche la bomba nucleare a ricordarci che non è poi così male. Un mondo di fotografie da pubblicare e messaggi che era meglio cancellare. Facciamo un giro sulla circumvesuviana mentre il vulcano sputa questa luna piena che ci guarda mentre tu mi dici basta, non più il cielo, il fuoco in una stanza. Cosa dicono di noi le voci in questi corridoi? Un'altra estate tu che fai? Ancora morirai. Non basta una città intera per sentirti meno sola. Libero cos'è? Per chi libero non è. Una stanza brucia già, urla quanto vuoi, ma nessuno, nessuno ti sentirà.
Dell'isola della vecchia Buda, occupata dallo Sziget Festival, ci parla il bassista degli Zen Circus, Massimiliano Ufo Schiavelli.
Mi sembra rimasti sbalorditi da come sono riusciti a far stare così tante persone in questa isoletta, appunto, in modo, fra l'altro, anche incredibilmente funzionale. L'organizzazione che c'era, che era veramente un numero di addetti e di volontari inconcepibile. Più c'è tutta un'attenzione enorme all'allestimento del festival, che insomma, non è un piazzale con la gente che suona e basta. Era veramente una festa per gli occhi, questa isola completamente ricoperta di allestimenti, di percorsi, di ogni sorta di spazio. Veramente sono rimasto stupefatto dalla capacità che hanno avuto di far stare bene così tante persone.
Sicuramente, insomma, lo spettacolo sul palco lo avete fatto voi e tanti colleghi più o meno noti, ma lo spettacolo è anche nel pubblico.
Sì, accidenti, proprio quello ti volevo dire. Proprio anche proprio cioè, si vede, si scontra una mentalità appunto europea che ancora forse dobbiamo ancora conseguire. Infatti poi ci posso dire che anche i più turbolenti chiaramente erano gli italiani.
Simone Perotti, un'isola di gioventù e apertura alle musiche del mondo, lo Sziget Festival su un'isola del Danubio.
Beh, i fiumi hanno avuto un ruolo nel Mediterraneo molto importante lungo il Dnieper e i suoi vari affluenti, lungo il Danubio in alcuni casi sono scesi nel Mediterraneo gli uomini del nord, i vichinghi che poi finirono con l'essere i componenti della guardia dell'imperatore di Bisanzio, anche perché erano alti, grossi, biondi, facevano effetto, insomma la guardia personale deve essere sempre un po' efficace anche per la comunicazione, diciamo così. E quindi il Mediterraneo a sua volta è risalito verso il nord, una nave veneziana, passando non per i fiumi ma per mare, insomma all'esterno della Spagna, finì col portare il baccalà nel 500 per la prima volta nel Mediterraneo. Quindi gli scambi, anche i meno ovvi e i meno conosciuti, hanno sempre fatto parte della storia del Mediterraneo. Perché all'epoca c'erano tante cose da scoprire, ma c'era anche tanta gente avventurosa che le voleva scoprire quelle cose, che le sognava, che le immaginava, che progettava di navigare anche sotto il rischio naturalmente della propria stessa vita per andarle a raggiungere. Oggi quando giriamo per mare siamo in una solitudine smodata, non c'è una nave, non c'è una, scusate, navi ce ne sono, non c'è una barca a vela in giro neanche se la cerchi col binocolo. Le barche somigliano, e i porti con le barche dentro, somigliano più a dei piccoli cimiteri, con invece le barche e le bare, dove vengono tumulati i sogni di partenza, di comandanti ACAB, che poi però fanno i promotori finanziari tutto l'anno e quindi in barca non ci vanno mai. Adesso questa è un'immagine un po' forte naturalmente, ma non è così lontana dalla verità. Abbiamo più barche che sogni. All'epoca avevano più sogni che barche e quindi direi che stavano meglio di noi.
Simone Perotti, grazie.
Grazie a chi parla di isole e di mare e di viaggi.
Grazie per aver veleggiato con noi. Fissiamo tre istantanei sul nostro viaggio di oggi. Sull'onda dell'arte, lo scultore dell'Asinara. Da Ponza, un bastimento carico di poesia. Fuoco a mare, la testimonianza del medico di Lampedusa. Su RaiPlayRadio.it ripescate le puntate di Imbarco Immediato per una nuova avventura, appuntamento a sabato prossimo, dopo le 10.35 circa. Grazie per la collaborazione tecnica ad Alessandro Puri, ancora un saluto da Raffaele Roselli e ci lasciamo con un'ultima citazione.
Se pensi che l'avventura sia pericolosa, prova la routine, è letale. Paolo Coelho.
Radio 1.